convertiti, se io rinunziando alla conversione non mi fossi reso complice di un eccidio, perché in partenza io sapevo quello che sarebbe avvenuto e non era il mio potere evitarlo. Se risparmiare l'eccidio non significasse poi tradire Dio, ma facendo, provocando, collaborando, io non mi fossi reso complice, dunque, di quelli che avrebbero portato a morte gli ebrei, e rendendomi complice io non diminuissi in questo modo la responsabilità degli uccisori. Ma d'altra parte, questo Dio al quale ci immolavamo, era un Dio realmente presente in terra, in carne, dentro di noi, o questo non rappresentava un eccidio inutile, sicché conveniva conservarsi la vita e dedicarla a cose migliori? Perché questo Dio non veniva direttamente in mezzo a noi ad ispirarci, a darci con la sua grazia e la sua potenza un segno incancellabile che gli c'era veramente? Ma egli doveva pur esserci se il nostro popolo era riuscito a sopravvivere in tanto tempo. Ma poteva trattarsi o di una illusione o di un fatto lontano, perché in definitiva a me toccava scegliere, e scegliere in un momento in cui era molto difficile farlo. Io vorrei aggiungere ora, essendo qui e finito in questo momento, direi quello che dice l'entità, vorrei consigliare di ascoltare questo momento spirituale molto intenso la prossima volta in una maniera più estesa e completa. Penso comunque che valga la pena, in quanto che si tratta in questo caso proprio di un contatto diretto che questo uomo dunque in terra ebbe con Dio. Un contatto diretto perché in fondo egli veramente chiedeva a Dio la decisione e riponeva in Dio ogni ulteriore responsabilità. E questo mi sembra, direi che sia notevole, che sia notevole. Ma ecco che l'entità vuole riprendere ancora a dire qualcosa, forse in seguito a quello che ho detto io. Infatti dice l'entità questo. Dice: io non è che abbia molto da dire come esperienza personale, ovvero potrei dire tanto o niente. Quello che intenderei stabilire con voi, dice, è piuttosto un dialogo, piuttosto una conversazione. Vorrei dunque dire questo e forse continuare la conversazione una prossima volta. Dice: vorrei dire che il dilemma fondamentale, appunto, sulla questione della responsabilità, il dilemma fondamentale mi tenne in sospeso per qualche giorno, tanto più che non dovevo dare una risposta subitanea al vescovo. E mi tenne in sospeso, ma io mi ricordavo anche che non si doveva mai tradire Dio. E non tradendo Dio, l'uccisione dei miei compagni non poteva che eventualmente ricadere su Dio. Cioè dire, non dovevo io intervenire a modificare una cosa che Dio stesso aveva stabilito, la sua fede in Lui. Che se io l'avessi modificato significava nel contempo rinunziare, rifiutare Dio, cioè ammettere che Dio non poteva far nulla, ammettere l'impotenza di Dio e dunque declassare Dio stesso. Il declassamento di Dio, quindi il toglierlo dalla sua funzione primaria di conservatore, di sostenitore, di ingrediente naturale della fede, non era una cosa che un ebreo poteva normalmente fare, perché noi ci siamo sempre affidati a Dio, e in quel frangente era Dio soltanto che doveva darmi una risposta. E qual era questa risposta? D'altra parte, la risposta che io diedi poi alla fine, e sulla quale ho dovuto riflettere molto, la risposta fu di non convertire gli ebrei e di restare ciascuno con la propria fede, in attesa che Dio decidesse per tutti. E che se Dio ne decideva la morte, morte doveva essere. E doveva essere morte, perché era questo il segno della volontà di Dio. E Dio poteva aver bisogno delle nostre anime e lasciare sulla terra il segno del nostro sangue. Ma la mia responsabilità grande era questa, la provocazione che si faceva ai nostri nemici. La provocazione, in quanto che c'era stata anche un'alternativa, la possibilità e la garanzia della salvezza, ma questa alternativa, in definitiva, era poi un ricatto della nostra fede. E questa alternativa, in fondo, tramutava tutti noi in bestie di conservazione, conservarci la vita e perdere l'anima. Forse dal punto di vista umano un fatto piuttosto folle, perché umanamente bisognava conservare la vita. Ma cosa valeva la nostra vita? La nostra vita non valeva niente. Non potevamo, insomma, indietreggiare con la storia che avevamo alle spalle. Non potevamo indietreggiare davanti al mondo e a noi stessi. E poi la nostra fede era veramente certa, era veramente sicura. Ma io non ne ero tanto sicuro. Non ne ero tanto sicuro e chiedevo un segno, chiedevo qualcosa che mi illuminasse. E questo qualcosa mi fu dato un poco come risposta, in fondo. Mi fu dato come risposta dagli altri che già nel frattempo erano morti e morivano, guidati dalla stessa fede. E morivano soprattutto senza, in fondo, rinunziare a se stessi. Forse forzati, forse violati, perché non potevano ormai più rinunziare a nulla nelle condizioni in cui erano. Ma tuttavia, quello che io dovevo decidere era in fondo la cosa più grave che si potesse fare, accettare integralmente Dio, e cioè avere quella certezza assoluta della sua esistenza, perché solo questa certezza assoluta poteva farmi dare la disposizione che io detti di non convertire gli altri, e quindi naturalmente mandarli alla morte. Oh, qui si ferma, se qualcuno ha qualcosa da dire lo dico.
Vorrei fare una domanda.
Dopo, sì.
L'entità ha detto tradire Dio che, per salvare il corpo. Io questa è una cosa che non ho ben capito, perché in fondo non è che loro chiedevano, come ai martiri cristiani, di non credere in Dio e quindi di ripudiare Dio. Loro chiedevano solamente di abbracciare la religione cattolica, che aveva non un altro Dio, ma in fondo lo stesso Dio. Ora, quindi non capisco perché vi
è un po' la domanda che volevo fare io, maestro. Praticamente lui è quel discorso coerente finché rimane nel suo mondo.
Questo è vero, questo fatto di credere che in fondo che solo la religione ebraica fosse la religione giusta.
Sì, questo te lo dico io, nel fondo era anche così.
Questa è la coerenza del discorso.
Nel fondo era anche così. In definitiva, il vero Dio era il Dio ebraico. Ma d'altra parte, bisogna dire questo, per gli ebrei mutare religione era in fondo un atto di vigliaccheria, cioè rappresentava un atto di vigliaccheria, perché in fondo mutare religione era rinunziare a tutto il patrimonio di verità di cui essi si sentivano detentori e in un qualche modo scegliere una religione minore che li declassava, li rendeva vili davanti a loro stessi e davanti a Dio, per salvare soltanto la propria pelle, essi trovavano una via di convenienza che non pensavano leali e chiare. Ora io capisco quello che dite voi. Voi dite, ma in fin dei conti, lo stesso Dio, ma vedi?
Sì, io ho capito.
Da questo punto di vista, allora, essi potevano anche diventare, non so come si chiamava il partito politico che ordinò la morte, ecco, nazista.
Sì, vabbè,
essi potevano anche iscriversi al partito nazista, tanto Dio restava sempre nel loro cuore.
È evidente, questa è una questione di principio.
Ecco, ora in fondo non era la rinuncia alla religione cattolica, ma una qualsiasi altra forma che li obbligasse a non definirsi più ebrei. In realtà poi questo era lo spirito.
Ma io questa proposta credo che sia la domanda che si può fare a questa entità. Cioè lui da entità rifarebbe la stessa cosa. È un po' un paradosso in quanto un'entità non è ebrea, cioè. Però se dovesse riconciliare di nuovo una comunità ebraica, lo dovesse fare da entità, con l'apertura che ha avuto dopo la morte, lo rifarebbe, riprenderebbe la stessa decisione.
Risponde l'entità, dice sì, lo rifarei ancora, non perché è ebreo o meno, ma dovrebbe farlo in realtà chiunque, credendo in qualcosa in se stesso, deve condurre questa difesa fino al limite della vita. Cioè è una questione di coerenza con se stessi quando la scelta è stata fatta con criterio e con coscienza, purché non sia chiaramente una scelta sbagliata, nel qual caso sarebbe da stupidi non riconoscere il proprio errore. Solo da questo punto di vista evidentemente andrebbe rifatto. E infatti lui dice, se io mi fossi reso conto a un certo punto di un errore fondamentale in questa forma ideale della vita, certamente non avrei preso una decisione così grave. Ma era in fondo una difesa della libertà individuale contro la coercizione e l'oppressione. E infatti lui dice, il vescovo era una brava persona, tentò di convincermi, ma come potevo convincere tanti altri compagni, i quali credevano nel nostro Dio e pensavano che se Dio avesse deciso così, in fondo doveva andare così. Forse è una forma di fatalismo, dice ancora l'entità, ma può essere considerato fatalismo, direi, la fede e la fiducia assoluta che noi, figli del Vecchio Testamento, avevamo nel nostro vecchio Dio. E d'altra parte, ora che siamo tutti morti, forse ci rendiamo un po' conto, un poco dell'assurdità storica della cosa, perché gli uomini, lo vediamo, continuano come prime, e il nostro esempio non è valso a niente, ma ciascuno di noi però oggi ha il rispetto di se stesso, non degli altri o di Dio, ma il rispetto di se stessi. Non siamo morti da vigliacchi, in definitiva. E in fondo sarebbe stato facile aggiungere per molti di noi salvarsi. Molti si sono salvati